Voglio iniziare questo messaggio con una domanda. Quanti di voi vanno a fare un check-up di salute dal medico? Un check-up? Ok? Allora, chi lo fa, almeno diciamo la cassa mutua incoraggia, per i propri interessi naturalmente, a fare un check-up a partire da 50 anni in poi. E in generale le cose che normalmente coloro che fanno questo check-up, le cose che normalmente vengono controllate sono la pressione, magari ci si mette su una bilancia per vedere il peso. Poi si fa l'elettrocardiogramma, le analisi del sangue, le analisi dell'urina e poi vengono altre cose, a prescindere chi è il medico. Ok? In un certo senso, messe insieme tutti questi controlli, si vede cosa? In che stato di salute si trova la persona, giusto? Ed è questo lo scopo per cui lo facciamo. E riflettendo su questo, in un certo senso si può fare anche una verifica dello stato di salute di un cristiano. È possibile questo? Perché ho pensato, se lo facciamo al nostro corpo, c'è anche l'uomo interiore spirituale che di tanto in tanto bisogna anche verificare come sta. Giusto? Quando ci incontriamo la domenica o il venerdì o durante la settimana, di solito chiediamo sempre cosa, appena lo incontriamo una persona, cosa gli diciamo? Grazie. E che cosa rispondiamo di solito? Bene. Ma siamo sinceri. Forse magari stiamo bene fisicamente e a volte anche lì non è che raccontiamo tutto quanto. Ma possiamo dire altrettanto nel senso spirituale, riflettiamo, io sto bene? Diciamo sempre la verità e ci sbarazziamo subito. Lasciami in pace, sto bene. Non chiedere di più. Quante volte dobbiamo in quel momento mettere una maschera? Quando in verità a volte non stiamo né fisicamente né spiritualmente bene. Perché sapete una cosa? Che quando noi spiritualmente non stiamo bene, a volte il nostro corpo nemmeno sta bene. Se sei sincero con te stesso, stai veramente bene? O dici semplicemente bene perché non vuoi parlare? Da cosa si vede lo stato di salute o di malattia della fede cristiana? Da che cosa si vede? Si può fare anche un check-up spirituale? E vorrei, certamente nella Bibbia ci sono diversi indizi che, per esempio, l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi dove dice provate se siete veramente nella fede, provatevi. Allora ci sono diversi indizi dove ci indicano a fare un check-up con noi stessi, se siamo sinceri davanti a Dio. Io non devo in nessuna maniera, rendere conto a te come io sto, ma lo devo fare con me stesso davanti a Dio. Siete d'accordo? Prima di ogni altra cosa. E vorrei insieme a voi leggere Seconda di Corinzi, il capitolo 4. dai versetti 16 a 18, e dicono: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Avanti. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Il tema oggi pomeriggio, e l'avete già visto, grazie Mario, molto gentile, un check-up sulla vita cristiana. E prima di dare un pensiero sul nostro testo che abbiamo appena letto, è sempre bene, perché tutti i testi sono collegati sempre al contesto, e facciamo bene sempre a considerare il contesto per capire l'insieme del ragionamento dell'Apostolo Paolo. Infatti, parlando del Vangelo di Gesù Cristo, Paolo lo paragona, nel versetto 7, sempre del capitolo 4, a un tesoro, cioè vale a dire che noi abbiamo ricevuto nel nostro corpo un tesoro. Infatti leggiamo il versetto 7, dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Allora, se hai creduto in Gesù, sapete cosa è successo? Avete trovato un tesoro. Anzi, non un tesoro, il tesoro. Il tesoro, in verità, se ci riflettiamo bene, non è che l'hai trovato tu, è il tesoro che alla fine ha trovato te. Noi credenti abbiamo in dono questo tesoro. Anche se siamo credenti da diversi anni, non sempre siamo consapevoli dell'immenso valore che noi abbiamo ricevuto attraverso il Vangelo. Un tesoro che in verità non lo possiamo comprare. E premetti, non te lo puoi nemmeno meritare. È un dono di Dio. E ogni tanto facciamo bene ricordarci qual è il tesoro che noi abbiamo ricevuto. Tutti i tesori della vita sono in Cristo. Ogni benedizione è diventata nostra, dice la parola di Dio. Tutto è nostro. Il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è nostro. E in Prima di Corinzi, capitolo 3, dal versetto 21 al 23, leggiamo: nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Sapete una cosa? A volte assomigliamo a quei vagabondi lungo la strada, che purtroppo sono dei poveracci. A volte assomigliamo a quelle persone come se siamo i più poveracci della terra, quando a noi appartiene tutto quanto, perché siamo figli del Dio Altissimo. Abbiamo in noi un tesoro che in verità non può essere paragonabile a niente su questa terra, a niente. Molti cristiani vivono la vita senza fare un inventario periodico. Ogni azienda di tanto in tanto deve fare una verifica, un inventario di quello che hanno e di quello che non hanno. E in base a quello che hanno possono dare un certo valore, oppure al contrario, che sono mancanti. Per questo alcuni conducono, scusate l'espressione, e lo intendo spiritualmente, una vita da pezzenti, spiritualmente parlando. Ogni culto è un'occasione preziosa per far l'inventario del tesoro, per fare un check-up sul nostro stato spirituale. E noi ci dobbiamo chiedere, ma vengo sempre con quel proposito che voglio sempre di più arricchire la mia vita spirituale? Arricchire cosa significa? La comunione fraterna, arricchire sempre di più in abbondanza il mio cuore dalla parola di Dio per rendermi conto quanto è prezioso il tesoro che ho in Cristo Gesù. Questo tesoro, dice Paolo, ci è dato in vasi di terra. Cosa significa in vasi di terra? Che questo tesoro è depositato, sapete dove? In questo corpo. Il vaso di terra è un'espressione che qui usa l'apostolo Paolo per descrivere il nostro corpo. E in questo corpo è depositato, questo meraviglioso tesoro. Questo corpo dimostra la nostra, purtroppo, fragilità umana, e di quello ne parla l'apostolo Paolo. Dimostra i nostri limiti. Cioè vale a dire che questo deposito non è un deposito a vita eterna. Cioè questo tesoro non può essere contenuto da questo corpo mortale. Prima o poi, questo deposito deve essere trasferito dove? In un altro corpo che Cristo cosa farà? Lo glorificherà. Questo tesoro in noi invece è di inestimabile valore. Però aggiungo un particolare: non sempre siamo consapevoli di quello che c'è in noi, di quello che abbiamo in Cristo e siamo in Cristo. Fin quando non avremo un corpo risorto e non vivremo nel nuovo mondo ricreato da Dio, il vaso di terra sarà il nostro recipiente. E l'apostolo Paolo dice: questo recipiente si va di tempo a tempo disfacendo. E più valore diamo noi a questo recipiente, e più ci scoraggiamo. Ed è questo l'argomento dell'apostolo Paolo in questo contesto. Può essere che alcuni di noi sono vasi così vuoti che per trovare il tesoro, capite bene quello che voglio dire, uno deve veramente cercare con fatica. Altri sono vasi così pieni, spiritualmente parlando, di spazzatura, che per trovare il tesoro devono scavare sotto le immondizie che abbiamo con il tempo accumulato. Invece di sbarazzarsi, accumuliamo altre immondizie del mondo. E queste immondizie cosa fanno? Soffocano il tesoro che è in noi, che quando magari ne vogliamo far tesoro, non riusciamo a trovarlo, perché siamo fin pieni di immondizie del mondo. Iniziando veramente in quello che, diciamo, i mass media trasmettono. Ok? Come impedire che il vaso, che è il nostro recipiente di questo tesoro, diventi il deposito di rifiuti tossici? Come evitarlo? Ci sono tre livelli da controllare, almeno su questo testo che ci presenta l'apostolo Paolo, ed occorre fare una sana manutenzione. Cosa intendo con una sana manutenzione? Allora, ogni due anni, noi, o vogliamo o non vogliamo, siamo costretti a portare la nostra macchina dove? al TÜV. In italiano si chiama tagliando, con l'auto, ma è anche il tagliando, almeno così ho letto io. Eh? La revisione, sì. Sì, la revisione, giusto. Yeah. Sì, intendo proprio quello. Sia l'uno che l'altro, perché il TÜV controlla come sta la macchina, ma diciamo ci vuole anche cambiato l'olio, sia l'uno che l'altro. Tutte e due cose sono necessarie per il benessere di che cosa? Della nostra macchina. Ci sono dei paesi dove non è necessario fare questo, yeah? Però non c'è da meravigliarsi se Sani, è vero in Albania che non è necessario? Non lo sai, ok. Yeah. Ok, stiamo parlando di tre livelli, che intendo tre livelli spirituali. Andiamo a vedere il primo. Il primo sarebbe come va il rinnovamento interiore. Come va? Il versetto 16 dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Il vaso della nostra vita, questo corpo, è soggetto a che cosa? A invecchiamento. Vero o no? Avete visto mai il contrario, che più andiamo negli anni, più giovani diventiamo? Hanno fatto un film, no? Sì, mi ricordo. Yeah. È per tutti, sì. Però ci sono alcuni che dicono: io più vecchio divento e più di dentro mi ringiovanisco. Però chiaramente intende un'altra cosa. Yeah. Più avanti Paolo parlerà di una tenda, perché nel capitolo 5, molto interessante, allora in questo capitolo 4 l'apostolo Paolo, per fare intendere il nostro corpo, lo paragona a un vaso. Nel capitolo 5 il versetto 1 dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, vedete? Allora usa l'espressione tenda, intendendo il corpo, ok? Però dice che viene disfatta, cioè si distrugge. Magari quando siamo giovani non vediamo questi segni. Ho portato un vaso bello, eh? Questo è da vederlo quando siamo giovani, eh? Giovani, belli, dinamici, magari un ventenne, eh? Che yeah, ok. Sì. Invece ci sono altri vasi che con il passare del tempo, magari ne possiamo vedere qualcuno. E qui cambia, vero? Non sappiamo quanti anni c'ha sto vaso. Forse può avere anche 200-300 anni, in base dove è stato trovato. Però non possiamo più parlare di un vaso del genere. Magari c'è un altro vaso, yeah? E qui si vedono le crepe e l'invecchiamento. Il vaso si crepa, si infragilisce e più avanti va rischia di rompersi. Ed è proprio quello che sta cercando l'apostolo Paolo di farci capire, yeah? La nostra realtà della nostra vita in questo corpo. Però nello stesso momento l'apostolo Paolo non parla solo della vita esteriore del nostro corpo, ma parla di un uomo interiore, di un'altra vita, di un'altra natura. Le conseguenze del peccato introdotte naturalmente dalla disubbidienza di Adamo ed Eva è il risultato di quel vaso con delle crepe che va a sempre di più a indebolire e a rompersi. Questa conseguenza è passata su tutti di noi. È inutile che magari la scienza cercare e di giocare al creatore. No, la conseguenza è quella perché Dio così l'ha permessa. Eppure quando riceviamo il tesoro dell'Evangelo, si mette in moto nella nostra vita una vitalità nuova che genera rinnovamento interiore. Cioè l'Apostolo Paolo sta dicendo, ascolta, magari tu nell'esteriore stai invecchiando, stai indebolendo, il tuo corpo si sta disfacendo, però c'è qualcosa che al contrario si sta rinnovando. Wow! Qualcosa invecchia e qualcosa si rinnova. Paolo, umanamente parlando, aveva motivo di essere scoraggiato. Infatti leggiamo alcuni versetti prima, sempre nel capitolo 4, nel versetto 8 dice: noi siamo tribolati, guardate un po' cosa dice l'Apostolo Paolo, siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cioè, nello stesso momento, qualcosa si distrugge, ma qualcos'altro in Cristo Gesù si rinnova. Ed era questa verità che all'Apostolo Paolo gli dava una tale motivazione, una tale forza, anche incontrandosi a passare dei momenti tribolati, e veramente momenti tribolati, che io non so cosa avrei fatto io al suo posto, non lo so. Ecco il primo controllo che fa Paolo nella sua vita. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Se dimentichiamo questa verità, miei cari, è logico che ci scoraggiamo. È logico che se io guardo come il mio corpo, cioè chi di più e chi di meno, si sta disfacendo, e io mi concentro solo a vedere come io mi sto disfacendo, e più tempo passa e la situazione peggiora, è chiaro che io mi scoraggio, è normale. Qui abbiamo il nostro caro Giuseppe, che mi ricordo con le lacrime agli occhi, gli ho chiesto se posso usare questo esempio, lui ha detto sì, che non molto tempo fa lo stava perseguitando una malattia dietro l'altra. Magari alcuni di voi lo sanno, hanno pregato, e l'ho visto veramente disperato, e sfiderei chiunque al suo posto che non avrebbe magari fatto la stessa esperienza, sfiderei chiunque. Intanto però vedevo il mio caro Giuseppe scoraggiato, a tal punto che diceva, io non so più. Cioè era talmente preso da questi pensieri di quello che stava sperimentando che lo aveva bloccato. Però poi c'è stato un momento che ha cambiato modo di pensare e dire, nelle mani del Signore sono, appartengo al Signore, sono un figlio di Dio e io voglio guardare al mio Signore e che sia fatta la sua volontà. Giuseppe, ti ricordi? Certo. Però il modo di vivere cristiano è cambiato da un momento all'altro. Ed è questa l'esperienza che sta facendo qui l'Apostolo Paolo. Io non so se in mezzo a noi c'è qualcuno che sta facendo le stesse esperienze, magari scoraggiato al massimo. In tempi di sofferenza, e questo me l'ha detto anche Giuseppe, l'uomo interiore cresce. Il Signore incomincia a modellare il nostro uomo interiore. Molte volte preghiamo che Dio ci possa guarire, ed è giusto che sia così. A volte lo fa, altre volte no, giusto. Ma cosa dobbiamo pensare quando affrontiamo una malattia e Dio non ci guarisce, o vediamo che il nostro corpo con il passare degli anni si consuma e ogni giorno viene fuori un nuovo dolore, una nuova malattia? Cosa facciamo? Come affrontiamo questi momenti? Dio mi ha abbandonato? Però è quello che il diavolo vuole raggiungere. È quello che il diavolo vuole raggiungere nella nostra vita. Dio ti ha abbandonato. Invece non è vero. Allora cosa doveva pensare l'Apostolo Paolo? Di quello che ha fatto una lista delle cose di sofferenza che ha dovuto affrontare. Dio mi ha abbandonato? Per niente. Dobbiamo pensare che tutto è sotto il controllo del nostro Dio onnipotente, che dimostra tutto il suo amore per te e per me, sacrificando il proprio figlio. E se ha fatto questo, perché dovrebbe abbandonarti? Semplicemente per il fatto che ora sta permettendo questa malattia e questa sofferenza nella tua vita? Invece di pensare, è probabile che Dio ora mi sta formando e mi vuole parlare? O provando?
Io.
Abbiamo l'esempio per eccellenza. Lo Spirito Santo è all'opera per movimentare continuamente la sua vita in noi. Dio non ci ha abbandonato. Noi ci troviamo ad essere abitati da un principio di decamento, decadimento fisico, da un lato, e uno di rinnovamento spirituale dall'altro lato. Allora, un lato va nel negativo, c'è l'altro lato che va sul positivo. Due motori che sprigionano niente altro che energie diverse. L'uno che ci abbatte, ci scoraggia, e l'altro che ci rinnova, ci fortifica. Da un lato decadimento, dall'altro lato rinnovamento. In molti cristiani il motore del decadimento esteriore viaggia più forte, perché lo permettiamo, sembra avere più cavalli o PS, come magari si dice, di quello del rinnovamento interiore. Ci sono cristiani che invecchiano senza maturare spiritualmente e si lasciano abbattere dallo scoraggiamento. Non si vede nessuna crescita, nessun rinnovamento dentro di noi. Magari li hai conosciuti 2 anni fa e gli incontri e magari la loro situazione spirituale è peggiore di prima. In alcuni cristiani si vedono più i segni dell'affaticamento senza che si manifestino quelli del carattere cristiano, che si va rinnovando sempre nel carattere di Cristo. Spesso le chiese sono luoghi di gente che invecchia esteriormente, che esprime lamentele e scoraggiamento, ma non sono rinnovati dalla parola di Dio, dalla potenza dello Spirito Santo, dalla grazia del Padre. Purtroppo va più avanti il decadimento esteriore, è come se si sono inceppati nel progredire il rinnovamento spirituale dentro di noi. L'Apostolo Paolo sperimenta esattamente questo. Sperimenta il decadimento fisico, esteriore, ma un rinnovamento nello spirito straordinario, a tal punto che lui dice: e anche se dovrei morire, dov'è il problema? Dov'è il problema? Perché problema non ce n'è, anzi è una benedizione, perché è meglio stare con il Signore. Perché il vivere per me, sappiamo, no? È Cristo, e morire è un guadagno. Si procede stancamente, senza più coltivare le benedizioni della fede. Se l'Apostolo Paolo avesse la possibilità di visitarci in questa chiesa, un'ipotesi, troverebbe soltanto persone scoraggiate o credenti rinnovati? Questa domanda te la devi porre tu stesso. Se ti farebbe la domanda: come ti senti? Come stai? Come stai? Antonio, Giuseppe, Elias, Marina, Giuliano, Daniela. Come stai? Come stai? Che cosa gli rispondi? E sarebbe bene rispondere onestamente e sinceramente. Cosa gli rispondi? Non lo so. Potrei fare una lista di come veramente mi sento. E lui ti risponderebbe: ma guardi solo questo lato. E il tesoro che hai in te, che cosa ne hai fatto di questo tesoro? Dove è andato a finire? Quale carica ti dà questo tesoro? Pur sapendo che in verità andiamo fisicamente di male in peggio. Questa è la verità, questa è la realtà, miei cari. È inutile girarci intorno. A noi ci aspetta la morte, perché questo fisico è solo per un tempo. Il secondo punto: quanto sei aperto all'eternità? Versetto 17. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ecco il risultato di un check-up che qui fa l'Apostolo Paolo nella propria vita. Come possiamo capire questo passo biblico? Prima di rispondere, dobbiamo vedere l'altro lato della medaglia, ok? C'è un altro livello da controllare. Il vaso di terra della nostra vita umana ha la tendenza a concentrarsi sul qui e ora, sull'immediato e sull'adesso, giusto? A tal punto che ci priviamo di vedere la gloria eterna che ci aspetta, come qui sta parlando l'Apostolo Paolo. Come affrontava invece l'Apostolo Paolo le afflizioni? Che peso gli dava? Dopo aver letto delle terribili afflizioni che l'Apostolo Paolo ha dovuto sopportare, può sembrare difficile comprendere quando parla invece di leggera afflizione. È incredibile, miei cari. Lui dice nel versetto 17: perché la nostra momentanea leggera afflizione. Paolo, ma da quale pianeta sei venuto? Leggera afflizione. Quando magari nel versetto 8 dice: noi siamo tribolati in ogni maniera. Tribolati. Non parla di siamo sofferenti, ma tribolati in ogni maniera. Poi c'è un altro testo dove fa l'elenco di tutto quello che ha passato, che solamente a leggerlo, miei cari, ci mette paura, ci mette spavento. E poi nel versetto 17 parla di leggera afflizione, cioè affronta tutto questo come se fosse una passeggiata. Ma non lo so se l'Apostolo Paolo possiamo definirlo una persona normale. Infatti lui lo dice: consideratemi un pazzo, perché umanamente parlando lui era un pazzo, ma spiritualmente ci trasmette delle verità profonde. Non era per nulla leggera bensì dura e crudele. E la spiegazione invece la troviamo nel paragone, come Paolo ce lo propone. Lui fa un paragone tra quello che sta passando su questa terra e su quello che lo aspetta nell'eternità. Questo era il segreto dell'Apostolo Paolo. Le afflizioni di per sé, potevano essere realmente pesanti, ma se paragonate al peso eterno di gloria che attendeva Paolo, erano leggere. Cioè, è come dire, no? Paragoniamo la durata di questa vita, la tua e la mia su questa terra, con l'eternità. C'è paragone, miei cari? È come una goccia di acqua su un sasso rovente. Cade e sparisce. Questa è la nostra vita. Invece noi ci concentriamo come se dovessimo vivere su questa terra l'eternità. E vogliamo più afferrare possibile questa vita su questa terra. Invece se fosse per l'Apostolo Paolo, dice, io vorrei subito andare dal Signore perché è molto meglio, però il rimanere qui è solo per il vostro bene, perché Dio mi vuole ancora utilizzare per la vostra edificazione. Questo era il modo di pensare dell'Apostolo Paolo. E com'è il tuo modo di pensare? A che cosa sei preso? Che cosa ti ha preso su questa terra che sei così legato? Che magari a volte vengono anche dei pensieri, e se muoio? E se mi assale una malattia che mi porta alla morte? Cosa succede? Finisce il mondo? Finisco di vivere? Dov'è la nostra vita cristiana? Dov'è il nostro tesoro? La leggera afflizione è, dall'altro canto, solamente, dice l'Apostolo Paolo, momentanea. Ecco, un'altra espressione che nel nostro senso e ragionando umanamente non ha senso. Quando magari ci sono dei fratelli che sono anni che soffrono. Sono anni che soffrono. Altro che momentanea afflizione. Potrei dire, ma Paolo, vieni tu e trovati nella mia condizione. Vediamo come ragioni. E l'Apostolo Paolo potrebbe dire, vieni qua e ti mostro la mia lista delle cose che ho dovuto affrontare per il nome di Gesù. La chiama momentanea afflizione. E sapete perché? Guardate un po' cosa dice in Romani 8, versetto 18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Lui aveva il suo pensiero, si alzava la mattina e sapete dove lui pensava? Alla gloria celeste. Signore, io presto sarò con te e goderò i beni spirituali che tu hai preparato per me. Le lezioni che impariamo attraverso le afflizioni in questo mondo ci procureranno, dice l'Apostolo Paolo, un ricchissimo frutto nel mondo a venire. Allora, vale a dire, più soffriamo e più abbiamo il desiderio di partire e stare con il Signore. Ci sono delle persone senza speranza, che stanno soffrendo, che arrivano al punto di dire, Signore, prendi la mia vita. Ma perché? Perché vogliono smettere di soffrire, però non sanno quello che li aspetta nell'eternità. Mica hanno fatto pace con Dio. Vogliono solamente essere liberati. Invece l'Apostolo Paolo qui ragiona diversamente. A volte le leggere momentanee sofferenze occupano, sapete cosa? Tutta l'attenzione, intrappolano la vita e impediscono di vedere più in là e più in alto. Siamo così presi che non vediamo più la gloria celeste che ci aspetta. Possiamo essere in quei momenti veramente dei pezzenti, parlando spiritualmente? Il Signore dice, ma bello mio, ti ho dato un tesoro, un meraviglioso tesoro. E vacci dentro a vedere quanto è prezioso questo tesoro. E vedrai che questa afflizione momentanea a paragone di questo tesoro non è niente. I piccoli e i grandi travagli della vita quotidiana, dico i piccoli e i grandi travagli, possono assorbire tutte le energie e spesso ci giriamo solo intorno ai travagli di ogni giorno. E veramente, umanamente parlando, ci sono dei travagli, ci sono ogni giorno dei travagli che dobbiamo affrontare. Invece l'Apostolo Paolo come ragionava? Diceva, no, io non mi faccio prendere prigioniero. Sì, sono prigioniero. Era veramente prigioniero, però libero in Cristo. Quando siamo assorbiti dalle momentanee sofferenze, miei cari, non c'è spazio nel nostro cuore per la gloria celeste che ci aspetta. Non c'è. Perché tutti i nostri pensieri sono concentrati, niente altro, a queste afflizioni momentanee. Invece di essere assorbiti con pensieri sull'eternità, rimaniamo inchiodati al presente, incapaci di vedere la fede e la gloria che Dio ha preparato per noi. In un altro passo, in Colossesi 3, versetto 1, fino a 13, l'Apostolo Paolo, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, e lo spero che tutti lo siamo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Miei cari, il tesoro di Dio si può apprezzare solo avendo bene in vista la prospettiva dell'eternità. Noi possiamo godere questo quando a un certo punto non guardiamo più orizzontale, ma guardiamo verticale. E guardare verticale significa con gli occhi della fede. Quante volte abbiamo cantato quel canto? Con gli occhi della fede. Vedere le benedizioni che il Signore ci ha preparato. Senza la prosperità, la prospettiva dell'eternità, non possiamo vedere queste meraviglie, questo tesoro. Il culto cristiano, sapete che cos'è? È una finestra sull'eternità. È come se io apro questa finestra e do un'occhiata sull'eternità. Miei cari, riflettete bene. Quello che noi stiamo facendo qui, lodare il Signore, afferrare le sue promesse, godere le benedizioni, questo è solo un piccolo assaggio di quello che ci aspetta l'eternità e niente altro, miei cari. A volte noi dimentichiamo. E veramente il culto per certuni diventa pesante. Perché diventa pesante? Fai un check up, miei cari. Se tu provi nel tuo essere che venire in chiesa sta diventando pesante, devi far fatica, lo dico seriamente, allora è già un segno, che non c'è una buona salute spirituale. Se tu ti rallegri di dire io vado alla presenza del Signore insieme ai miei fratelli per lodare e glorificare il Signore, questo non è altro che il principio di quello che ci aspetta nell'eternità, miei cari. E se questo è diventato pesante, riflettici, perché questo è un segno che c'è qualcosa come check up nella tua vita spirituale che non va. Il culto cristiano non è una opzione, se andarci oppure no, ma è un assaggio della gloria celeste e la comunione eterna con il Dio onnipotente. Rallegrati, rallegrati di venire alla presenza del Signore. E a volte magari per qualsiasi altro motivo siamo presi a privarci di questa gloria celeste. Dov'è il regno di Dio, miei cari? Dov'è il regno di Dio? Ancora nel mondo, non è manifestato, però qui dentro sì, qui regna Cristo. E noi andiamo dove regna Cristo. Noi dobbiamo e abbiamo necessità che il Signore ci dia l'istrumento giusto nel vedere le glorie celesti, con gli occhi della fede. E vorrei mostrarvi, anzi no, vorrei venire al terzo punto, che sarebbe quanto riesce a vedere l'invisibile, versetto 18. Mentre abbiamo lo sguardo intento non le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E c'è un terzo livello da controllare per impedire che i nostri vasi nascondano il tesoro della grazia di Dio. Il tempo su questa terra, le cose che si vedono, sono limitate. Questo tempo è così breve che Giacomo lo paragona, sapete a che cosa? A un vapore. Quante volte magari cuciniamo la pasta, l'acqua sta bollendo, dobbiamo scoperchiare, e che cosa? A volte dobbiamo stare attenti, perché se ti prende in faccia ti brucia. Però è solo quanto tempo dura sto vapore, per quanto tempo si vede? O per un minuto, o un'ora? No. Un attimo. Questa è la nostra vita, un attimo. A confronto nell'eternità, un attimo. E poi non ci siamo più. Paolo si è solo concentrato a dare peso alle cose future. E infatti in Prima di Corinzi capitolo 2 versetto 9 dice: le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ma una tale concentrazione sulle realtà eterne, miei cari, non avviene automaticamente. Richiede uno sforzo dal credente. Può essere raggiunta solo quando, come dice l'Apostolo Paolo in Seconda di Corinzi, il versetto 18 del capitolo 4, abbiamo lo sguardo verso le cose invisibili. L'Apostolo Paolo ci invita anche in Filippesi capitolo 3, versetto 20 e 21, guardate un po', dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza, dov'è? È nei cieli, lo crediamo sempre, siamo sinceri, lo crediamo sempre. Non sempre vediamo, noi ci vediamo più cittadini della terra che del cielo. Da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che, guardate un po' cosa farà, trasformerà il corpo della nostra umiliazione, e qui la parola umiliazione sta per scadenza, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere ogni cosa. Se la nostra vista vede solo quello che si vede con gli occhi fisici, non abbiamo il senso della fede. Cosa dice Ebrei capitolo 11, versetto 1? La fede è dimostrazione di cose che non si vedono, però sono cose reali. La fede è lo sguardo di una vita rigenerata da Dio, con cui si vede il mondo celeste. E sapete quante cose l'occhio non può vedere? E tantomeno le cose spirituali. Già le cose che esistono, fisiche, non si vedono occhio nudo. E vorrei mostrarvi brevemente un video che dura solo 2 minuti. Spegnete la luce qui di mezzo. Ok. Abbiamo visto qualcosa, ma per vedere nella profondità che cosa occorreva? Esattamente. E il Signore ci invita oggi pomeriggio e ci ha regalato il telescopio, microscopio, vogliamo chiamarlo microscopio, yeah? Che ha il nome fede, di vedere le meraviglie del Signore nella sua profondità, perché noi le leggiamo, ma per percepirle abbiamo bisogno dello strumento del microscopio chiamato fede. Che il Signore possa veramente benedirci e aiutarci. E facciamo di tanto in tanto un check-up spirituale. Come stiamo? Che il Signore ci benedica. Amen.